Radio Class, la radio è di classe.
Ben ritrovati a tutti voi per un altro podcast di Geostoria, anzi per la precisione l'ultimo podcast, perché ormai ci avviamo poi alle verifiche e quindi il nostro programma è pressoché finito, anche se un qualche taglio, però ce l'abbiamo fatta a fare le cose più importanti, direi basilari, anche per il proseguimento dei vostri studi. Stiamo parlando di Alessandro Magno e l'abbiamo visto con la grande battaglia di Gaugamela nel 331 conquistare in pratica tutto quello che era stato dell'impero di Ciro il Grande, quindi tutto l'impero persiano. Poi abbiamo visto le sue mosse diplomatiche, il suo voler fondare un impero unico insieme con i persiani. Lo abbiamo visto agire attraverso matrimoni, attraverso la diplomazia. E oggi però lo dovremo vedere anche un po' in disaccordo con i Macedoni, nel senso che Alessandro perseguiva un progetto che era molto diverso da quello che perseguivano i Macedoni. I Macedoni volevano sconfiggere un vecchio nemico e aumentare la gloria dei Greci. Alessandro invece, come abbiamo già detto, voleva fondare un nuovo impero completamente diverso dal fatto di essere macedone o persiano. Per questo dovette farsi accettare dai popoli orientali. Lo fece, ad esempio, introducendo alcune cose che fecero sbalordire i Macedoni e i Greci. Ad esempio, introdusse la proskynesis, così si dice, cioè la prosternazione di fronte al sovrano, che era un uso tipico della cultura orientale. Si fece raffigurare spesso come una divinità. Ci sono molti mosaici in cui Alessandro è raffigurato mentre tiene in mano i fulmini, come Zeus, così inconcepibili per un greco. Come mai Alessandro forzò la mano in questo settore? Perché aveva capito che nella politica non conta solo la forza dell'esercito, ma conta anche l'immagine, e quindi voleva essere accettato anche dai grandi popoli orientali, che erano tantissimi, con gli usi più diversi dell'ex impero persiano, che avevano in comune però questa cosa, cioè considerare l'imperatore una sorta di figura divina. Ovviamente l'aristocrazia macedone non gradì moltissimo, e questo malcontento prima o poi sfociò anche in qualche tentativo e in qualche congiura per assassinare Alessandro. E questi segni di dissenso furono sempre repressi, che fossero complotti o che fossero solo pettegolezzi. Alessandro intervenì sempre duramente, andando a colpire e a eliminare, condannare a morte anche molti dei suoi compagni d'armi, dei suoi amici, con cui fin da bambino era cresciuto là, sotto il maestro Aristotele, e dove avevano coltivato questo sogno di liberare il mondo greco dai barbari. Ecco, ora Alessandro era diventato un barbaro agli occhi di tanti macedoni, anche agli occhi di tanti amici di Alessandro. E nei riguardi delle polis, potrebbe dirmi qualcuno, quale fu il comportamento di Alessandro, che ormai da troppo tempo mancava dalla Grecia, non c'era mai più tornato, aveva lasciato governare la Grecia e i rapporti fra le polis il suo luogotenente Antipatro. Tra un po' andiamo a vedere quali furono i rapporti col mondo greco mentre lui conquistava il mondo. Che facevano le polis greche? Erano entusiaste oppure no? Tra poco. Ben ritrovati a tutti voi per un altro podcast di Geostoria, anzi per la precisione l'ultimo podcast, perché ormai ci avviamo poi alle verifiche e quindi il nostro programma è pressoché finito, anche se un qualche taglio, però ce l'abbiamo fatta fare le cose più importanti, direi basilari, anche per il proseguimento dei vostri studi. Stiamo parlando di Alessandro Magno e l'abbiamo visto con la grande battaglia di Gaugamela nel 331 conquistare in pratica tutto quello che era stato dell'impero di Ciro il Grande, quindi tutto l'impero persiano. Poi abbiamo visto le sue mosse diplomatiche, il suo voler fondare un impero unico insieme con i persiani. Lo abbiamo visto agire attraverso matrimoni, attraverso la diplomazia. E oggi però lo dovremo vedere anche un po' in disaccordo con i Macedoni, nel senso che Alessandro perseguiva un progetto che era molto diverso da quello che perseguivano i Macedoni. I Macedoni volevano sconfiggere un vecchio nemico e aumentare la gloria dei Greci. Alessandro invece, come abbiamo già detto, voleva fondare un nuovo impero completamente diverso dal fatto di essere macedone o persiano. Per questo dovette farsi accettare dai popoli orientali. Lo fece, ad esempio, introducendo alcune cose che fecero sbalordire i macedoni e i greci. Ad esempio, introdusse la proskynesis, così si dice, cioè la prosternazione di fronte al sovrano, che era un uso tipico della cultura orientale. Si fece raffigurare spesso come una divinità. Ci sono molti mosaici in cui Alessandro è raffigurato mentre tiene in mano i fulmini, come Zeus, così inconcepibili per un greco. Come mai Alessandro forzò la mano in questo settore? Perché aveva capito che nella politica non conta solo la forza dell'esercito, ma conta anche l'immagine, e quindi voleva essere accettato anche dai grandi popoli orientali, che erano tantissimi, con gli usi più diversi dell'ex impero persiano, che avevano in comune però questa cosa, cioè considerare l'imperatore una sorta di figura divina. Ovviamente l'aristocrazia macedone non gradì moltissimo, e questo malcontento prima o poi sfociò anche in qualche tentativo e in qualche congiura per assassinare Alessandro. E questi segni di dissenso furono sempre repressi, che fossero complotti o che fossero solo pettegolezzi. Alessandro intervenì sempre duramente, andando a colpire e a eliminare, condannare a morte anche molti dei suoi compagni d'armi, dei suoi amici, con cui fin da bambino era cresciuto là sotto il maestro Aristotele, e dove avevano coltivato questo sogno di liberare il mondo greco dai barbari. Ecco, ora Alessandro era diventato un barbaro agli occhi di tanti macedoni, anche agli occhi di tanti amici di Alessandro. E nei riguardi delle polis, potrebbe dirmi qualcuno, quale fu il comportamento di Alessandro, che ormai da troppo tempo mancava dalla Grecia, non c'era mai più tornato, aveva lasciato governare la Grecia e i rapporti fra le polis il suo luogotenente Antipatro. Tra un po' andiamo a vedere quali furono i rapporti col mondo greco mentre lui conquistava il mondo. Che facevano le polis greche? Erano entusiaste oppure no? Tra poco.
Little song I wrote, you might want to sing it note for note. Don't worry, be happy. In every life we have some trouble, but when you worry you make it double. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy now. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Ain't got no place to lay your head. Somebody came and took your bed. Don't worry, be happy. Landlord say your rent is late. He may have to litigate. Don't worry, be happy.
Look at me, I'm happy. Don't worry, be happy. I give you my phone number. When you worry, call me. I make you happy.
Don't worry, be happy. Ain't got no cash, ain't got no style, ain't got no gal to make you smile. But don't worry, be happy. Cause when you worry, your face will frown. That will bring everybody down. So don't worry, be happy. Don't worry, be happy now. don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy.
Now there is this song I wrote. I hope you learned it note for note like good little children. Don't worry, be happy. Listen to what I say. In your life expect some trouble, but when you worry you make it double. Don't worry, be happy. Be happy now.
Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, don't worry, don't do it. Be happy.
Put a smile on your face. Don't bring everybody down like this.
Don't worry,
it will soon pass, whatever it is.
Don't worry, be happy.
I'm not worried. I'm happy.
Io Class, la radio è di classe.
Come aveva reagito dunque il mondo delle polis di fronte a questi bruschi cambi di prospettiva degli ideali greci? Ora si giocava a fare i persiani, diceva qualcuno, si tradivano gli ideali e la cultura della Grecia. Addirittura si pretendeva di farsi adorare come un dio. Beh, è chiaro che le polis greche all'inizio non fecero nulla, perché intimorite comunque dalla forza dell'esercito di Alessandro, ma a un certo punto una città, indovinate quale, Sparta, sotto il comando del re spartano Agide, tentò una ribellione di tutte le polis greche. Nella battaglia di Megalopoli, però, il tentativo di ribellione fu immediatamente stroncato. Nel 324, da Susa, il re Alessandro, Susa capitale dell'impero persiano, non qui in valle, nel nostro Piemonte, fece subito capire a tutti quali erano le sue idee. Ecco, se qualcuno pensava ancora nel ritorno della, non dico democrazia, ma della grande coalizione, che poi era la Lega di Corinto, che nel frattempo c'era, non era mai stata abolita, Alessandro smentì subito il tutto. Una lettera che fu letta durante le Olimpiadi, in cui chiedeva, per prima cosa, onori divini alla propria persona, anche al mondo greco, e imponendo ad ogni città il richiamo degli esuli. Se la prima cosa era assurda per un greco, la seconda non era però da meno, nel senso che andava a violare gli accordi della Lega di Corinto. La Lega di Corinto infatti stabiliva che nelle questioni di politica interna ogni polis dell'alleanza era sovrana. Invece, imponendo il ritorno degli esuli di ogni città, certo, Alessandro lo faceva in nome di una politica di riconciliazione nazionale, no? Una sorta di mega amnistia di cui avevamo parlato. Dimentichiamoci il passato, il mondo greco e il mondo persiano uniti, l'unico impero, Alessandro. E però le polis non presero bene tutto ciò, che era come un'ingerenza nelle loro questioni interne. La Lega di Corinto ormai era solamente più di pura facciata, non serviva più a nulla. Ormai si era in presenza di una monarchia universale. E Alessandro aveva smesso anche di tergiversare, e ormai andava dritto in quella direzione. Alessandro però non si fermò là dove era arrivato, ma proseguì con le sue imprese, oltrepassando l'Indo. Il fiume Indo era considerato l'estremità del mondo. Pensate che l'Indo e il Gange, ancora ai tempi di Dante, quindi immaginate quanti secoli dopo, erano considerati i confini del mondo. Ad occidente c'erano le colonne d'Ercole dello stretto di Gibilterra, e l'Indo e il Gange erano le ultime cose che si sapevano del mondo d'Oriente. Quindi Alessandro arrivò oltre l'Indo e si addentrò in territori che non conosceva. Come mai lo fece? Qualcuno dice per spirito di avventura, la sete di nuove conquiste. Fu una campagna militare molto difficile, condizioni climatiche impervie, non si sapeva nulla di quei terreni. Tribù molto primitive ma anche molto brutali che combattevano con animali mai visti prima di quelle dimensioni, ad esempio gli elefanti e via di questo passo. Non che non ci fossero stati già gli elefanti, proprio nella Macedonia e nell'Epiro c'erano le truppe che attaccavano con gli elefanti. Però certo, voi immaginate, ho in mente una bellissima scena del film Alexander di Oliver Stone, in cui Alessandro arriva oltre l'Indo e si trova con popolazioni che sembrano molto primitive, ma che sono agguerrite e disperate. Insomma, la campagna militare non fu per niente facile. Alessandro reagì con un'estrema brutalità, devastando, saccheggiando, distruggendo, e arrivò fino in prossimità del fiume Gange. A questo punto, però, nella primavera del 323, ci pensò un attimo. Siamo nel 326. Alessandro si rese conto che il suo esercito non lo seguiva più. C'era stata come una sorta di ribellione sempre silente e poi sempre più rumorosa. L'esercito disse ad Alessandro: basta, noi ti abbiamo seguito ovunque, anche in capo al mondo, ma adesso vogliamo tornare a casa. Era 10 anni che mancavano da casa. E Alessandro questa volta cedette. E così si iniziò pian piano la ritirata da quei territori oltre l'Indo con l'obiettivo di tornare a casa. Ma Alessandro a Babilonia nel 323 morì. Per qualcuno di malaria, qualcuno disse che fu avvelenato dai suoi generali, non sappiamo. Alla notizia della sua morte si scatenò il putiferio. Le polis guidate da Atene si ribellarono, assediando il luogotenente di Alessandro, Antipatro, che riparò nella rocca di Lamia, una città che si trovava in Tessaglia. Le forze greche furono sconfitte e i macedoni riuscirono anche questa volta a farla franca. Persino Demostene, l'ultimo grande oratore ateniese che non vedeva l'ora di far ripartire la rivolta delle polis contro i macedoni, costretto ad arrendersi, preferì togliersi la vita. Con la morte di Alessandro finisce il suo grande impero, ma non tramonta il sole su tutte le conquiste da lui fatte. Infatti, il grande impero di Alessandro fu poi smembrato e diviso fra i vari generali suoi fedeli, dando vita ai cosiddetti regni ellenistici. Prima di vedere quali furono questi regni, diciamo un attimo che cos'è l'ellenismo. L'abbiamo già detto, però ora certo questo termine assume un significato molto più vasto. Con ellenismo noi intendiamo quel fenomeno culturale, storico, filosofico che portò un territorio vastissimo, potremmo dire, partendo dalla Grecia verso est, tutto l'Oriente allora conosciuto, lo portò a essere unificato da uno stesso sistema amministrativo, da una stessa cultura, dalla stessa lingua usata, dallo stesso passato culturale, ed era quello greco. Solo quello greco? Beh no, misto di greco e persiano. Quello che era nato anche sulle ceneri del cadavere di Alessandro era un qualche cosa di completamente diverso rispetto al passato. Questa unione fra popoli aveva portato un grande regno dove, al di là delle divisioni territoriali, si respirava una cultura e un patrimonio sociale e politico ormai comune, sentito da tutti. Questo è l'ellenismo, ma tra un po' torniamo e spieghiamo ancora.
baby, been hurt in some kind of love affair. And how many times did you swear that you'd never love again? How many lonely sleepless nights, how many lies, how many fights, and why would you wanna put yourself through all of that again? Love is pain, I hear you say. Love is a cruel and bitter way of paying you back for all the faith you ever had in your brain. How could it be that what you need the most can leave you feeling just like a ghost? You never wanna feel so sad and lost again. One day you could be looking through an old book in rainy weather. You see a picture of her smiling at you when you were still together. You could be walking down the street, should you chance to meet, but that same old smile you've been thinking of all day. Might as well be turning the clock to see you. Oh honey, I'll sell the stock, we'll spend all the money, we're starting up a brand new day. Turn the clock on the way back, I wonder if she'll take me back.
Thank you.
Radio Class, la radio è di classe.
Ben ritrovati a tutti allora, siamo pronti per andare a concludere la nostra puntata di oggi. Abbiamo detto che l'estensione territoriale di questo vastissimo ex regno di Alessandro, ora composto da tanti stati, con a capo le dinastie fondate dai generali amici di Alessandro, è davvero un impero vastissimo. Vi dico che sul libro, pagina 252, ci sono anche i numeri, per voi dello scientifico che amate tanto i numeri, e sono impressionanti. Provate ad esempio a vedere qual era l'estensione territoriale di Atene e poi vedete qual era quella di tutto il regno, di tutto lì, l'ex impero di Alessandro Magno. Dal punto di vista della popolazione non siamo in grado di dire quanta fosse, perché non c'erano certamente né l'Istat né altri modi per misurare gli indici che riguardano la popolazione. Però certamente dobbiamo immaginare che fosse molto molto cospicuo. Parliamo di milioni, milioni di abitanti, per quell'epoca sono cifre molto grosse. Poi era un impero incredibile anche dal punto di vista geografico, cioè c'erano i climi più diversi, si andava dalla neve sulle montagne della Macedonia al deserto più arido ai 40 gradi, ai climi particolari che ci sono vicino alle terre indiane e via di questo passo. E anche dal punto di vista dei paesaggi era veramente impressionante, secondo me, attraversare tutto l'impero di Alessandro. E non vi sto a dire poi i gruppi etnici, fino adesso ne abbiamo parlato, cioè c'erano tutte le religioni, le razze, le tradizioni, le culture, perché era davvero un impero molto vasto. Ecco, tutto questo spazio vasto e multietnico fu a un certo punto ellenizzato, cioè vi arrivò la cultura greca. Ci tengo a sottolineare che la cultura greca non arrivò mai imposta a forza. Siamo venuti a portarvi la cultura greca, giù mazzate per regalare a tutti la cultura greca. Semmai i romani furono un po' più indirizzati così, con grande abilità, però i romani lo fecero. Cioè, il fenomeno della cosiddetta immigrazione greca, dal mondo greco si spostarono in tutte le altre zone dell'impero, da quelle desertiche dell'ex impero babilonese a quelle dell'Egitto, a quelle delle popolazioni dell'Uzbekistan e di quelle parti lì. Si spostarono molti greci che ci andavano perché lì, come dire, si sentivano ormai a casa. Una folla di mercanti, mercenari, artisti, filosofi, giocolieri, poeti, musicisti, chi più ne ha ne metta. Fu un movimento spontaneo, certamente dobbiamo pensare incoraggiato dai sovrani greci che governavano questi stati, che ovviamente formarono una classe dirigente che era composta dall'elemento greco-macedone. A un certo punto però non solo più greco-macedone, ma cominciarono a salire di ruolo e a diventare abilissimi funzionari di questi vari regni, anche personaggi locali però cresciuti nella cultura greca, sapevano parlare il greco, ne conoscevano le basi culturali, quindi grecizzati, potremmo dire così. Questa è appunto l'ellenizzazione, cioè è vero che la popolazione greca rimaneva un'assoluta minoranza all'interno dell'impero, però era una minoranza molto qualificata, in grado di influenzare moltissimo la vita pubblica e politica del paese. Non solo, ma questo spazio in cui l'elemento greco minoritario però aveva grande importanza era favorito dal contesto sempre più urbanizzato. Il regno ellenistico vide la fondazione di tantissime città, lo stesso Alessandro Magno ne fondò addirittura 70 di nuove durante il suo regno, no? E ormai era chiaro che la città diventava il centro della vita. Intorno nella città trovavate la guarnigione militare e trovavate però anche la sede del palazzo, magari del re, trovavate i principali scambi commerciali. Ecco, nella città, nel contesto urbano, vive il mondo ellenistico. E del resto si capisce, insomma, in quali altri posti abbiamo visto le città al centro di tutto il movimento sociale e politico. Ma nel mondo greco, quando abbiamo visto che le polis erano città, che erano in fondo città-stato, ecco. E quello fecero i greci, fondarono delle città, non più città-stato, però l'idea che la vita si dovesse svolgere in una piazza, vicino a una biblioteca, con il santuario, la palestra, lo stadio, il teatro, ecco, proveniva dal mondo greco. Città ellenistiche, quindi un contesto urbanizzato, un impero che era un continuo scambio di merci, culture, lingue, si parlavano tutte le lingue del mondo e tutti capivano più o meno il greco parlandosi fra di loro. Insomma, entriamo in un mondo che è davvero un mondo che ha a che fare con il cosmopolitismo. Cosa vuol dire il cosmopolitismo? Deriva da cosmos, mondo, e polites, cioè cittadino. Noi oggi diciamo che il cosmopolitismo è sentirsi cittadino del mondo un po' dappertutto. Ecco, qui il cosmopolitismo vuol dire quello, sentirsi un greco in un mondo dove non ci sono solo i greci, ma dove i greci sono elemento unificante. Cosmopolitismo, essere cittadino del mondo. Questo fatto è talmente eclatante e questo mondo di vivere è così particolare che un grande storico e filosofo, Gustave Droysen, definì l'età ellenistica l'età moderna dell'antichità, un mondo molteplice con un'estrema varietà di forme di vita, da cui rimasero esclusi pochissime popolazioni. Forse più però di una conquista, dobbiamo parlare, di, come dice il testo, di un'ibridazione, una mescolanza fra le culture esistenti e quella greca. Questo si vede soprattutto nella sfera religiosa.
What we need to survive together.
Side by side on my piano keyboard. Oh.
Class, la radio è di classe.
E siamo giunti così alla fine del nostro percorso di geostoria. Ce l'abbiamo fatta finalmente. Siamo partiti un po' di tempo fa, a febbraio, ricordate, quando in pratica ci hanno detto che dovevamo stare a casa, pensavamo che fosse per poco tempo, e poi invece ci siamo rimasti tanti e abbiamo cercato di continuare il nostro studio e io da prof le mie spiegazioni. Quindi siamo partiti dalle guerre persiane che portarono il mondo greco a confrontarsi, a scontrarsi duramente con l'invincibile esercito persiano. Poi abbiamo visto le grandi discordie della guerra del Peloponneso, ma anche le grandi battaglie di civiltà, il progresso della grande civiltà greca. Poi l'arrivo dei Macedoni, la conquista del grande impero multietnico e la nascita dei regni ellenistici. Siamo pronti per fare la conoscenza del prossimo grande impero, che all'inizio però era una cosina molto piccola, un piccolo villaggio, e che nel corso della storia divenne invece il più grande impero dell'antichità. Intendo ovviamente parlare di Roma, la fase della Repubblica e poi quella imperiale. Ma tutto questo ci vedrà protagonisti il prossimo anno in seconda. Grazie a tutti per aver ascoltato il podcast, chi per studio, chi per piacere. Noi ci vediamo sicuramente il prossimo anno.
So 10 giorni che sto fuori, dici sorridi e dentro mori. A me m'hanno stancato tutti, donne, auto e amici a volte. Eppure de te io non mi stanco, a volte penso a te vero e poi canto. Anche se Roma non è solo centro, per me sei bella come un dubbio spento, come un rifugio per un ladro, sei bella come l'angelo e il peccato. Te pare poco? Di, te pare poco essere immortale? Quando te spegni e via il tramonto, che bellezza che rimane. Sei bella pure senza mare. Lì giù ai Parioli sono belli i ragazzetti, ma per me non battono 2 occhi sopravvissuti a sti parcheggi. Che Roma è Colosseo, ma non è solo quello. Roma è sta panchina rotta che dà sogno a quel pischello. Roma è una finestra aperta piena di mollette e panni, è un bimbo col pallone che è partito da San Giovanni. Mio padre mi portava le domeniche allo stadio e ancora tengo con gran cura la prima sciarpa nell'armadio. Roma, capoccia del mon non fame, il mio primo saggio da bambino, la cantai col cuore. Non è San Pietro, ma sta chiesa che sta a pezzi. La vera Roma sta nei vicoli che te turista non apprezzi. È una battaglia persa con politici corrotti, però ne parli e dopo ridi perché a Roma te ne fotti. È un pranzo a casa mia con l'amici de una vita, quelli che perdono a 3-7 e se la piano con la sfiga. Vuoi star tranquillo senza troppe cianfrusaglie, te casca il mondo sulle spalle e trovi forza dentro andaglie. So 10 giorni che sto fuori e come me manchi. Domani torno e prima cosa vado a pià du guanti, perché per scrivere di te ce vo' rispetto. Grazie per essere rimasta accesa quando non c'avevo un letto.
Class, la radio è di classe.